Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
E anche da Anna. Ave
e
Maria,
da Anna.
santa giornata.
Ora, auguri a tutti quelli che portano il nome di Filippo, che vuol dire, Filippo vuol dire amante dei cavalli, pensa un po'. Meno male che è amante dei cavalli, no? Perché poi ci sono quelli che sono amanti degli asini, perché tirano calci e ragliano. No, Filippo è un bel nome proprio, amante dei cavalli. Cavalli da corsa, speriamo, che corrano, ecco, incontro al Signore. E voi sapete bene, vero? Quante belle risposte dava San Filippo Neri. Ah, era molto allegro innanzitutto, aveva questa gioia e anche diciamo un dono speciale, ecco, quello di trovare sempre delle spiegazioni anche simpatiche per spiegare delle cose anche gravi, vero? Una di quelle famose è quella di una donna romana che va a dire che ha detto delle cose che non doveva dire, insomma che ha calunniato in qualche modo una persona e allora per penitenza gli ha dato di andare in giro per le strade di Roma spennando una gallina. Sembrava strana anche questa penitenza, vero? Andare in giro per Roma e spennare la gallina, disperdendo le piume naturalmente lungo la strada. Poi quando ha finito, questa donna torna e dice, Padre Filippo, ho fatto la penitenza, ho spennato la gallina. No, dice, adesso tu vai in giro per Roma e devi recuperare tutte le penne, tutte le piume che hai strappato alla gallina. Ma è impossibile, dice, anche la calunnia che hai fatto tu ormai non si riesce più a correre dietro perché si è diffusa, per cui vedete che spiegazioni bellissime proprio, che rendono l'idea, ecco, anche di quel che si dice, di quello che si fa. È terribile, ma noi ci scherziamo su queste cose e invece dovremmo piangerci sopra, non siamo neanche capaci spesso di confessare queste cose, perché ormai tutti che parlano, noi radio, televisione, giornali, diciamo che è una specie di fabbrica di queste cose, no? Pertanto non ci si rende conto della gravità anche di queste mancanze. È così. Vedete, ci sono belle frasi dei santi, ad esempio San Luigi Orione, un altro grande santo amante della Madonna, voi sapete che sulla chiesa che lui ha fatto, sul santuario che lui ha fatto costruire, c'è una grande Madonna, non so quanto sia alta, e praticamente lui andava in giro per le famiglie, insomma, a raccogliere, sapete, i paioli, quelli per fare la polenta, per intenderci, di rame. E dice, ma cosa fa con tutto questo rame? Voglio portarlo in fonderia, ecco, per fare una grande Madonna da mettere sopra il santuario. Infatti si vede dall'autostrada questa grande Madonna, non so quanti metri sia alta. Vedete, questi santi sono così semplici, vero? San Filippo con la gallina, questo santo con i paioli della polenta. Ma sentite un po', e che frasi, no? I semplici, i santi sono semplici, guardate. Allora, dice così, la più grande carità che si può fare a Dio è dargli un'anima. E la più grande carità che si può fare a un'anima è darle Dio. Che bello, veramente. Per cui questa è la carità, portare le anime al Signore. Ma oggigiorno diciamo che si viaggia più in orizzontale che in verticale, cioè sembra che Dio lui sta lassù per i fatti suoi e noi dobbiamo sbrigarcela qua giù, ma invece non è così, perché la più grande carità che si può fare a Dio è dargli un'anima. E la Madonna cosa ha detto? Guardate dove vanno le anime che vanno perdute, che non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Questo significava proprio la grande carità che si può fare a Dio, dargli un'anima che sarebbe andata persa. E la più grande carità che si può fare a un'anima è darle Dio, per cui salvarla, è vero, naturalmente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e della Madonna Corredentrice. Ecco, poi ieri anche mi ha mandato un messaggino, c'è una collaboratrice, io, Margherita, che mi aiuta sempre, le manda dei bei pensierini, dice, io sono qui e aspetto, dice, è intitolato, no? Maria è sempre accanto al tabernacolo, e come potrebbe non esserci lei che sul Calvario stava presso la croce di Gesù? San Pio da Pietrelcina, che bello, lo ripeto perché la Madonna ha detto così, io nelle apparizioni sono diciamo delle presenze straordinarie, cioè fuori norma diremo così, mentre io sono costantemente ai piedi di tutti i tabernacoli, per cui noi corriamo di qua e di là, ma in pratica se vogliamo trovare la Madonna la troviamo sempre, lo attesta Padre Pio che la vedeva anche, no? Maria è sempre, non qualche volta, no? Dove ci sono le apparizioni appare qualche volta, ma invece qui Maria è sempre accanto al tabernacolo. E come potrebbe non esserci lei che sul Calvario stava presso la croce di Gesù? Bellissimo. Ecco, dopo avervi letto queste belle cose, noi procediamo alla meditazione di tutte le cose strane che succedono in questo povero mondo, strane perché cioè, non sono norma di persone tranquille, sono fatti che accadono alle persone che hanno perso la grazia di Dio, per cui sono l'effetto disgrazia, cioè quando si dice tu sei un disgraziato vuol dire che non sei in grazia, no? Ma oggigiorno quanti sono in grazia? Per cui siamo nelle mani dei disgraziati, ecco, tanto per spiegarci sempre in termini semplici come quelli che abbiamo letto prima. Ora, vedete il mondo dove sta andando, Grande risalto è stato data la notizia che in Irlanda, e hanno scritto la cattolicissima, sì, una volta, la cattolicissima Irlanda, una volta era cattolicissima, adesso con i fatti, diciamo, che sono accaduti, non si può dire che sia cattolicissima, ecco, ha approvato la legge sul referendum, vero, per le nozze gay. Allora, i vescovi non hanno detto una parola, siamo veramente mal messi. Diciamo, non si combatte più per difendere la verità, cioè praticamente ormai ci sentiamo travolti. E questi cosa hanno detto? Noi siamo stati i primi, adesso dovete seguirci tutti voi d'Europa, dovete seguire il nostro esempio. Ecco, bel esempio, ottimo. Ora ti viene da sospirare, dici mamma mia, e si avvolgevano della bandiera, della bandiera arcobaleno, ma se quel che Lucia ha visto avverrà, sapete, l'arcobaleno si è visto dopo il diluvio universale, no? Qui loro che sono là in mezzo all'oceano, se non in mezzo, ma comunque sono molto vicino, speriamo che non abbiano a piangere il loro arcobaleno, che però mi dicono che i colori che ha messo il Signore, per cui l'arcobaleno ha delle gradazioni di colori uno di seguito all'altro, loro hanno tutti scombinati, no? Per cui sono colori dell'arcobaleno modificati, perché oggi si modifica tutto, la legge di Dio, il gran turco, le patate, i pomodori, perfino i figli. Ho letto una cosa terribile, che adesso non posso trattare questo argomento perché sennò andiamo troppo avanti, ma insomma praticamente si fanno degli esperimenti in laboratorio dove con l'ovulo di due donne, vero? Ecco, e naturalmente con il seme di un uomo, qui un uomo e due donne, si modifica anche il figlio, per cui dice metà è di una donna e metà è di un'altra donna, no? Per cui lo facciamo così. Ora, praticamente uno si ritrova a non saper manco chi è, perché non è naturale quello che accade, ci hanno messo mano gli uomini. La notizia invece, per dimostrare che non sono esperimenti graditi al cielo, questi qua, perché vuoi andare a metter mano agli ordinamenti, all'ordine che Dio ha posto, facendo questa sfida che noi siamo peggio di tutti i secoli, non c'è mai stata una roba del genere, fate conto che in America, ecco, una foundation insomma, che spiega, ecco, dice che in America ce ne sono 23 di questi bambini, fatti così, mezzi di qua e mezzi di là, e tutti quanti soffrono gravi problemi di salute, per cui dunque per far sti bambini hanno preso praticamente gli embrioni congelati, poi tutte queste cose che non servono perché si fanno gli esperimenti, si buttano, per cui pensate la crudeltà, quando mi vengono a parlare dei nazisti mi viene da ridere, perché i nazisti alla fine erano dei principianti, se pensiamo a noi, che nessuno diciamo dà questo titolo a questi scellerati, vero, che manipolano addirittura la vita umana, no? Poi embrioni congelati, buttati, eccetera, eccetera, no? E questa è la strategia che mi tocca anche dirla, perché a sto punto, visto che siamo arrivati fin qua, andiamo anche avanti, è la strategia che l'uomo non riesce a capire, sono secoli e secoli che continua l'uomo a cadere in questa trappola. Praticamente quale sarebbe la trappola, no? Dico, se gli italiani fossero intelligenti, ma mica solo gli italiani, no? Perché questa qui è una cosa che si opera, che viene operata in tutta Europa, in tutto il mondo, no? Che cosa si dice? Si continua a mostrare gli orrori, diciamo, del nazismo. Allora, cosa succede? Che parlando sempre di questo lupo, cosa succede? Che la gente capisce bene che se quello è un lupo bisogna star lontano dal lupo. E allora cosa si fa? Si va o si vota dalla parte di quelli che gridano al lupo, così le persone non sanno che vanno a finire praticamente nel recinto dei lupi, perché in pratica questi qui che continuano a denunciare i mali degli altri come se fossero senza peccato e lo pubblicizzano in tutti i modi, per cui ormai l'uomo di oggi è farcito del pensiero di questi orrori nazisti o diciamo fascisti, no? Che certamente hanno fatto tutto quello che hanno fatto, ma coloro che gridano al lupo ne hanno fatti ancora di più. E naturalmente di quelli non si parla mai, così, siccome il male sta dalla parte di là, tutti scappano dalla parte di qua, e anche quando si fanno le votazioni si finisce, la strategia è quella lì, continuare a parlare del lupo quell'altro, noi siamo pecore con i denti canini però, capite? Questo non si capisce, non si vede, e noi siamo arrivati fin qua, tant'è vero che questo pensiero è talmente entrato, diciamo, anche nella mentalità dei cristiani e dei cattolici, che quando è l'ora di fare una scelta, addirittura si consiglia, ecco, di fare l'errore, diciamo, di questo genere. Ma è vero che né di qua né di là c'è il bene, perché il bene sarebbe dalla parte di Cristo, no? Per cui ci vorrebbe un partito, diciamo, di veri cristiani che difendono non solo i valori, ma diciamo la morale, che difendono la legge di Dio, no? Abbiamo degli ordinamenti che sono grossi come i vocabolari, alti una spanna, no? E Gesù invece su una pietra ci ha messo 10 comandamenti che li ha ridotti a 2 poi. Allora, cosa dobbiamo fare noi davanti a un mondo di persone che non capiscono più niente, no? Sembrano ipnotizzati, continuano a fare gli stessi errori, per cui vai di qua o vai di là, non è che cambia qualcosa, ma neanche dire a un ladro, vero? Cioè che un ladro dia del ladro all'altro ladro, no? Dico, almeno avessi la, diciamo, non essere così sfacciato, no? Dire come ci insegna la Chiesa, prega per noi peccatori, non dice prega per loro peccatori, vedete la Chiesa, no? Lo Spirito Santo come illumina, prega per noi peccatori. Invece qui un partito mostra che sono peccatori gli altri, vero? E noi invece no, e questo è falso, no? Perché siamo tutti peccatori, se non ricorriamo a colui che ci ha salvato, se non ricorriamo alla luce che viene dall'alto, noi praticamente diventeremo, come dire, diventerà un inferno questa terra, perché all'inferno voi sapete che i demoni non è che si vogliono bene, no? Cioè continuano a odiarsi, pertanto oggi noi abbiamo un clima di odio, dove vai c'è odio da tutte le parti, no? E non si respira più aria di cielo, ma si respira, diciamo, questi gas mefitici, questa aria irrespirabile ormai, no? E si procede lungo questa via che praticamente ci porterà sempre più in basso, provocando l'ira di Dio a sto punto, perché per chi non lo sapesse, per esempio, la misericordia è fatta di castighi. Dice, ma cosa dici? Ma certo. Allora, la misericordia è fatta di castighi, perché castigare vuol dire purificare, vuol dire rendere casto, per cui il Signore mi rende casto castigandomi e allora, diciamo, mi purifica, e questa è misericordia. Invece noi pensiamo che sia un'altra cosa, cioè la misericordia vuol dire che tu fai quello che ti pare, tanto il Signore ti perdona sempre, anche se tu non ti penti. Ecco, poi prima mi è arrivata una mail di una nostra ascoltatrice e mi dice che di chiedere preghiere per la profanazione, vero, di una immagine della Madonna, e dice così: chiedo una preghiera in riparazione di un atto vandalico sacro contro la statua di una Madonna che si trova in un parco. Sono venuta a conoscenza che un ragazzo, per scommessa di soldi, dava calci e pugni alla statua e in base al pezzo che rompeva, si presuma, pretendeva soldi. Ieri, appena siamo stati in questa chiesetta all'aperto, c'è questa cappella, c'era un gruppo di ragazzi, fra i quali due che hanno appena ricevuto la cresima. Mi hanno detto, con un sorriso meschino, dice, anche la Madonnina se n'è andata. Ti premetto che questo gruppo lanciava parole e bestemmie contro la suora e contro Dio, mentre si recitava il rosario. Ecco, questi qui sono i frutti, vero, la Madonna dice, pregate per la conversione della Russia perché diffonderà i suoi errori nel mondo, vero, gli errori ci sono entrati anche nella Chiesa e non ci siamo neanche accorti, pertanto, vedete, Fatima non fa di tutto per affondarla, ma galleggia sempre, perché tutte queste cose sono previste, sono state dette, state attenti, perché ecco, se in Russia le cose stanno cambiando, da noi invece il Papa santo che tutti amavano, Giovanni Paolo II, ha detto così: io sono polacco, io ho conosciuto benissimo il comunismo, dice, in Polonia, era terribile, ma voi in Occidente lo avete più terribile del nostro, perché, dice, è sottile, si infiltra dappertutto, dice, viene, cioè uno lo respira e non si accorge. Ecco, e abbiamo i cattocomunisti, tant'è vero che noi siamo in queste mani. Dico, non cambierebbe molto anche se cambiassimo, no? Dobbiamo cambiare avvicinandoci a Dio e allontanandoci da tutto ciò che è menzogna, da tutto ciò che è contro la legge di Dio, se no credo che la pagheremo cara. Ora, la Madonna dice, sentite un po', ve lo ripeto perché continuo a dirlo, ma mi pare che non sia ben intesa questa cosa, no? La Madonna, l'altro giorno celebrato i 100 anni dell'inizio dello scoppio della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, per cui in tutto il mondo, c'è dappertutto, insomma, la guerra mondiale, orrori, la Madonna appare proprio in mezzo alla guerra mondiale. E cosa dice? Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra sarete castigati con una peggiore. Allora, vedi, praticamente gli orrori, le sofferenze sono provocate dai peccati. Se non smettete ne scoppierà un'altra, è scoppiata quell'altra, è fatta di nazismo e di comunismo. Di chi è la colpa? Dei nazisti e dei comunisti? No, è colpa dei cristiani che non hanno ascoltato la Madonna. È colpa dei cristiani che hanno voluto ste disgrazie perché hanno scrollato le spalle davanti a queste richieste, ma non soltanto, diciamo, i poveri persone umili ma anche dove bisognava prendere delle decisioni molto importanti. E abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale. Adesso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, voi pensate che piovano cioccolatini dal cielo? Visto e considerato che stiamo tentando Dio, anzi non c'è mai stato sulla faccia della terra un secolo peggiore del nostro, stiamo sfidando Dio a 360 gradi, abbiamo voglia di cantare misericordia, la misericordia sarà, come dice Don Dolindo, un castigo di misericordia, per cui continuiamo a tirare le corde, no? Finché si rompono, poi dire, ah sì, l'avevano detto, ah sì, è vero, ah ma l'aveva detto la Madonna, sì, adesso sai, quando le cose ormai sono accadute, è troppo tardi, bisognava darsi da fare prima, e anche gli addetti ai lavori di queste cose non parlano, continuano a parlare di sciocchezze, di cose che non contano nulla per la salvezza dell'umanità, bisogna combattere il male con il bene. Il cristiano deve combattere, non deve essere un coniglio, vero? Deve essere un combattente contro il male, opporsi al male. Invece abbiamo i cristiani che sono diventati amici del male. E così, e va bene, diciamo che ne avrei delle altre da dire, ma mi fermo qua perché sennò dici, ma ci dai solo brutte notizie. Le brutte notizie sono l'effetto della nostra disobbedienza. Le belle notizie sarebbero quelle di accogliere quanto il Signore ci ha chiesto. Anzi, questa sera, vi avviso, questa sera c'è la tavola rotonda e il titolo sarà proprio, riguarderà proprio il Santo Rosario, regina del Santo, dunque Rosario, regina delle vittorie e trionfo del cuore immacolato, ma vedremo un po' come si combattono queste battaglie fatte di santi rosari che mancano alla Chiesa, mancano rosari, mancano preghiere, mancano sacrifici, aumentano i peccati, aumentano le sfide a Dio. Ma cosa pensate? Che sia misericordia lasciarci andare avanti come stiamo andando adesso? È chiaro che sarà misericordia che il Signore ci castighi per farci smettere di fare quello che stiamo facendo. Ci deve dare una santa lezione di misericordia, umiliandoci tutti quanti perché ci siamo ribellati. Siamo un popolo ribelle che non ascolta i richiami del cielo. Amen. Adesso Anna leggi pure la prima, dice, lettura, basta certo. Così, dice, diciamo, si potrebbe anche chiudere così.
Va bene, no, è necessario andare avanti, anzi, no. Continuiamo finché il Signore lo permette anche di difendere la verità, Claudio, davvero bisogna.
Sì, ma insomma, sì. Ma io devo vergognarmi di credere in Gesù Cristo,
no,
mio Salvatore,
guai,
che si
no.
Vergognino quelli che non sono capaci di vergognarsi.
Certo, certo. Allora, come si evince da questo passo del Siracide, il culto divino e la legge morale sono strettamente correlati. L'osservanza dei comandamenti ha una grande importanza e vale agli occhi del Signore quanto molte offerte. Parimenti, chi ha una condotta malvagia e peccaminosa rende vana la propria offerta, presentandosi dinanzi al Signore a mani vuote. Se vogliamo dunque che ciò che offriamo al Signore gli sia gradito, dobbiamo vivere nella sua grazia, osservando la sua legge e tendendo alla santità. Dal libro del Siracide: chi osserva la legge vale quante molte offerte. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Chi ricambia un favore offre fior di farina. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità. Sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare. Il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito. Il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento. Non essere avaro nelle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Dà all'Altissimo, secondo il dono da Lui ricevuto, e con occhio contento, secondo la tua possibilità. Perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà 7 volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone.
Il libro del Siracide, è iniziata ieri la lettura del libro del Siracide, e diciamo che iniziava proprio dopo la Pentecoste, per cui dopo la solennità della Pentecoste, prime, Spirito Santo naturalmente, no? Le prime parole che la liturgia ci offre era questa: a chi si pente Dio offre il ritorno, conforta quelli che hanno perduto la speranza e li rende partecipe della sorte dei giusti. Pertanto, di qua non si scappa. A chi si pente Dio offre il ritorno. Ma se uno non si pente, non può pensare che il Signore dica, beh, voilà, anche se non ti penti va bene lo stesso, no? Qui, a chi si pente Dio offre il ritorno, conforta quelli che hanno perduto la speranza e li rende partecipi della sorte dei giusti. Cioè, anche in un altro, mi sembra che sia Ezechiele, vero? Dice così, se il giusto cambia rotta, diremmo così, non sarà perdonato, dice, perché aveva conosciuto la verità e la giustizia e l'ha abbandonata, l'ha disprezzata. Invece, se il malvagio si pente di quello che ha fatto, sarà perdonato, perché aveva combinato, diciamo così, guai, no? Si era comportato male, ma si è pentito, per cui, siccome è pentito, lo devo perdonare. Invece colui che aveva la verità e l'ha disprezzata, come faccio a perdonarlo? Tutti questi battezzati, tutta sta gente che aveva promesso rinuncio a Satana e invece sono diventati soci in affari disgraziati, no? Come fa il Signore a perdonarli? Ritorna il Signore e abbandona il peccato, sempre il libro del Siracide, davvero di ieri, ritorna il Signore e abbandona il peccato, prega davanti a Lui e riduci gli ostacoli, qui togli tutto ciò che il Signore non sopporta di vedere, togli, cambia vita, convertiti significa, no? Volgiti all'Altissimo e allontanati dall'ingiustizia, devi odiare fortemente ciò che Lui detesta. Ora, queste parole o le tolgono dalla Bibbia, oppure bisogna che si adeguino quelli che vogliono insegnare un'altra, come dire, un'altra spiegazione di ciò che lo Spirito Santo ci dice, no? Cioè, volgiti all'Altissimo e allontanati dall'ingiustizia, devi odiare fortemente ciò che Lui detesta, non puoi amare ciò che Lui detesta e pretendere che Lui ti benedica, no? Ma dico, dove siamo finiti? Io veramente sono sconvolto da quel che mi tocca vedere e sentire di questi tempi. E riconosci i giusti giudizi di Dio e persisti nella sorte che ti ha segnata e nella preghiera a Dio Altissimo. Negli inferi, infatti, chi loderà l'Altissimo al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode? Non perseverare nell'errore degli uomini iniqui, prima di morire manifesta la tua lode. Da un morto che non è più, non si può essere lode, chi è vivo e sano lode il Signore. Allora, praticamente, cioè, la lettura di oggi era quella che vi ha letto Anna, però era iniziata ieri ed era giusto, diciamo, che si cominciasse, diciamo, dalla partenza per andare avanti, no? Per cui non perseverare nell'errore degli uomini iniqui, prima di morire manifesta la tua lode, cioè devi pentirti, non puoi continuare a fare il male. Oggi arriviamo al punto di dire che il Signore perdona tutti, anche quelli che non si pentono, questo non esiste. Cioè, praticamente il Signore sarebbe, allora, pensate un po', se l'uomo che non si pente, no, assomiglia a Lucifero che dice non serviam, cioè io mi ribello a Dio, Lucifero è all'inferno, per cui questi che non vogliono pentirsi del male che hanno fatto, dove dovranno andare? In paradiso. Mi sembra logico. Allora, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Allora, dico, queste letture, come fa uno a leggerle la mattina e poi durante il giorno insegnare il contrario di quello che sta scritto? Allora, cosa facciamo? Facciamo meno di leggere le letture. Mi è capitato una volta di assistere a una santa messa dove ha tagliato il Vangelo, dove si parlava di castigo. E allora, poi sono andato in sagrestia e dico, scusi, ma io avevo il foglietto qui, lei ha letto metà Vangelo e si è fermato. Ma perché non ha detto anche il resto, visto che Gesù ha detto questo e ha detto anche quello? ma sai, bisogna mostrare solo i lati positivi ai fedeli, perché magari mostrando quelli negativi può darsi che, sì, cosa? Può darsi che perdi clienti, cioè che cosa succede? Può darsi che cosa? Gesù è verità, tu gli hai tappato la bocca, non gli hai fatto dire quello che Dio ha detto, no, tu non puoi fare questo, no? Devi leggere tutto e spiegare tutto, perché questa è verità ed è giustizia spiegarla. Qui vedete come facciamo oggi, cioè tu puoi leggere tutto quello che vuoi, no? Però dopo io penso quello che voglio io, e questo qua non è il modo di evangelizzare e di insegnare ai fedeli la vita del cristiano. Allora torniamo a oggi. Chi osserva la legge vale più, cioè vale quante molte offerte. Allora, sono quelli che fanno le offerte per mettere a posto la coscienza, perché dici io sono buono, perché faccio l'offerta, sono a posto. Dice no, guarda, chi osserva la legge vale quante molte offerte. Cioè praticamente bisogna osservare la legge di Dio, quella è l'offerta, perché tu devi sacrificare il tuo modo di pensare, aderire a quello di Dio, per cui fai la conversione è fatta di un sacrificio della tua vita sbagliata, che con la grazia di Dio chiedi che diventi una vita da giusto, non più da oppositore della verità. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Allora, chi adempi i comandamenti offre un sacrificio che salva, se non li adempi non ti salvi, benedetto, ma dico, qui è scritto così, non so io, Anna, tu ascolti, leggi, dico, ma ste parole che cosa significano? Non sono mica, non è mica cinese, no? È italiano e noi siamo nati in Italia e conosciamo la lingua italiana e la traduzione è questa qua. Chi ricambia un favore offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità, sacrificio e di espiazione è tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Cioè, il cristiano deve essere profumato di virtù, non corrotto dall'errore, dal peccato, dalla menzogna, no? Per cui il cristiano profuma di virtù e profuma anche questo mondo che ormai è proprio, si respira gas, si respira zolfo, si respirano, vedete anche sti vulcani che buttano fuori quello che c'hanno dentro, vedete che il fuoco che viene dal centro della terra, vedete che porta distruzione, ecco, e non si respira, e c'è fumo, diciamo, sono anche piccoli esempi, ma che però, diciamo, ci fanno capire che questa non è aria pura di montagna, è fumo e gas che ci soffoca, si muore soffocati, la verità muore soffocata dalla menzogna. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento, non essere avaro nelle primizie delle tue mani. Caino e Abele. Allora, quando uno riceve una grazia, deve ringraziare chi ti ha fatto la grazia. È vero, e dire: Signore, tu hai ascoltato la preghiera di questo misero vermiciattolo, vero? Io ti ringrazio perché non ero degno, ho avuto l'ardire di chiederti la grazia, tu me l'hai concessa, tu sia benedetto in eterno e dovrò cantare la tua lode, dire a tutti che sei buono, che sei il nostro Salvatore, che bisogna conoscerti ed amarti per essere felici. Dunque, secondo la tua possibilità, perché il Signore e uno che ripaga e ti restituirà 7 volte tanto. Cosa vuol dire questo? Sapete cosa vuol dire? Allora, se tu ringrazi, ricevi altre grazie, perché il Signore non si fa vincere veramente in generosità, per cui tu mostri gratitudine a Dio che ti ha favorito e Lui ti farà altri doni, perché vede che tu sei un uomo che sei grato al Signore per quello che ti dà, per cui ti fa altre grazie. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, sempre parola di Dio. Sapete perché colui che riceve ringrazia riceve ancora? Perché non si carica di altri atti di ingratitudine. Se io continuo a farti doni e tu continui a disprezzarli, io a questo punto non te ne faccio più, perché non voglio caricarti di altre colpe, per cui la misericordia di Dio è quella lì. Dice, ma io prego, ma il Signore non mi fa le grazie, non mi ascolta. No, stai attento, non dire queste parolacce, perché il Signore non è sordo, sei tu che sei sordo. Lui ti richiama e tu non rispondi. Adesso tu dici che è Lui il sordo? Perché non dici, Signore, tu mi fai comprendere che triste è non avere risposta quando si domanda qualcosa. Da quando sono nato tu tante cose mi hai chiesto e io non ti ho risposto. Adesso io chiedo una cosa a te e tu non rispondi e subito critico, giudico e mi allontano, cioè a parte che non mi allontano perché ero già lontano prima, ma subito dico che tu sei sordo. Il sordo sei tu, che sono 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni che non rispondi alla chiamata di Dio, vero? Siate santi, siate perfetti, allontanatevi dal male. Ecco, queste cose qua tu non ascolti, adesso mi dici che sono io il sordo? Sarai tu il sordo? Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Vedete che il buon ladrone, è vero? Lui ha fatto una confessione, guardatelo bene, il buon ladrone, impariamo da lui. Io merito di essere inchiodato sulla croce perché il male l'ho fatto, così ha detto il ladrone, no? Dice, ma il nostro, diciamo, con crocifisso, che è Gesù Cristo, non ha fatto niente di male, per cui non meritava questo. Allora ha riconosciuto i propri peccati, ha riconosciuto che Gesù Cristo è giusto e ha chiesto a Gesù Cristo giusto che preghi per lui quando entrerà nel suo regno. Ecco, per cui ha confessato i suoi peccati, ha chiesto al Signore la preghiera, il Signore l'ha assolto e dice, oggi sarai con me in paradiso, no? L'altro ladrone invece, dall'altra parte, non ha mica fatto così, eh? Eppure Gesù era vicino sia all'uno che all'altro, vedete l'uomo come è fatto? Noi come siamo fatti? Come il ladrone che non si pente o come il ladrone che si è pentito? Oggi vorremmo dire che il ladrone che non si è pentito si salverà e andrà in paradiso insieme al ladrone che si è pentito, ma questo non è scritto e non è così. Non si è salvato l'altro, si è salvato questo. L'altro bestemmiava. Ecco. Queste cose bisogna pur dirle, bisogna schiarire un po' le idee, perché qua si legge ma non si pesano le parole. Qui leggi, non hai capito niente. Allora bisogna tornare indietro e dire, Signore, abbi pietà di me. Sono io il sordo, tu sono 50 anni, 60 anni che mi parli e io non ti ascolto. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. E l'Eterno Padre dice, questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, dategli retta, fate quello che vi dirà. La Madonna, alle nozze di Cana, fate quello che vi dirà. Ah, tu sei devoto della Madonna. Non è vero che sei devoto della Madonna, perché non fai quello che Gesù ti dice. Obbedisci alla Madonna e sarai devoto della Madonna e anche di Gesù Cristo. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia e Dio che giudica. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Offri a Dio come sacrificio di lode, sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. La salvezza di Dio viene per chi cammina sulla retta via, è chiaro? Ecco. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Cari miei, qua i piccoli non ce ne sono più, vedete che i piccoli bestemmiano davanti alla Madonna, spaccano le statue, altro che piccoli. Fatta la cresima la settimana scorsa, bestemmie. Così, vedete, chi semina vento raccoglie tempesta. E naturalmente responsabili sono coloro che avevano il mandato di difendere la verità. Ecco, adesso Anna, sì. Dice io sono senza parole, no, e perché infatti. Dice parli sempre tu, no, adesso no. Sono io senza parole e parlerai sempre tu.
Chiediamo un breve stacco musicale, Claudio.
Sì.
Quindi ricordando il numero di
telefono. Se vogliono telefonare, sì. Diciamo, sì.
No. Sì, 0825. 444391.
Ecco, e a questa sera c'è la tavola rotonda alle 9. Ave Maria tra poco.
Tra poco, Ave Maria.
Hai capito? Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà. In latino.
Allora. Ci stava proprio bene, ci voleva proprio Claudia, sì. Bene, passiamo al Vangelo.
Sì, sì.
Perfetto.
La lieta novella, la lieta novella praticamente che cos'è? È la medicina che guarisce le malattie dell'uomo. Allora, se il Signore che è la lieta novella è la medicina che guarisce l'uomo, non ho capito perché la gente vuole stare malata, perché non vuole convertirsi al bene e continua a tentare Dio, vero? Opponendosi nettamente e bestemmiando anche il suo divin volere. L'uomo è insuperbito, vuole diventare come Dio, e questo si chiamava Lucifero, colui che ha iniziato questa cosa, e l'uomo sembra essere associato ormai a questo, cioè l'inferno si è rivoltato sulla terra, è pieno, Padre Pio dice che oscurerebbe il sole se si vedessero, no? Ma lo diciamo noi, ma poi ci sono quelli che dicono il contrario, dicono che l'inferno non esiste, il diavolo non esiste, tutti in paradiso, e allora la grande confusione la crea coloro, chi la crea? La confusione, chi si oppone alla verità e dice della verità la fa diventare una menzogna, fa di Dio un bugiardo, che quello che ha detto non è vero, ed è vero quello che diciamo noi, capito? Siamo arrivati a questo punto. Tentare Dio, mi fermo.
È terribile, sì, è terribile, non sto pensando proprio. E chiedo anche agli ascoltatori di riparare il 6 giugno, primo sabato del mese, dedicato al Cuore Immacolato di Maria, perché qui a Verona, penso, presumo che sia la prima volta che il prefetto autorizza questa giornata dell'orgoglio omosessuale, con la presenza del segretario di Obama, quindi... Dopo, ecco, la vittoria in Irlanda, mi immagino cosa si scatenerà qua in città, per cui, ecco, ripariamo il primo sabato del mese, sì, ci sarà questa.
Vedi che...
È terribile, Claudio, no, come fai a cantare se sei felice, non lo so.
Lo fanno proprio, vedi, cioè, Cuore Immacolato, primo sabato, Cuore Immacolato, bene, e noi proponiamo sporcizia,
esatto,
no? Contro
esatto.
L'Immacolato.
Mamma mia. Bene, passiamo, ecco, preghiamo, davvero ripariamo a tutte queste porcherie. A San Pietro, che quasi a voler consolare il Maestro Divino del dolore provato per il rifiuto del giovane ricco a seguirlo più da vicino, gli fa osservare che i discepoli hanno lasciato tutto per lui. Gesù promette non soltanto la vita eterna, ma anche una ricompensa già nella vita terrena, garantendo loro il centuplo in fratelli, sorelle e madri e la sua amorosa assistenza, anche dal punto di vista materiale. E quanto si concretizza in modo particolare con la vita religiosa e sacerdotale, in cui si rinuncia totalmente ai beni materiali e agli affetti più cari per amore di Cristo. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
Vai avanti te, perché se comincio un'altra volta, poveri noi, sono tutte parole che pesano, bisogna vedere se uno c'ha la bilancia però per pesarle. Leggi pure Anna.
Allora, San Marco, capitolo 10, sono a pagina 773. San Pietro vedendo Gesù rattristato ed amandolo di particolare amore, volle consolarlo dicendogli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Voleva dirgli, con un senso di soddisfazione: «Puoi essere contento di noi, poiché abbiamo fatto quello che tu desideri». Non ha riflettuto al poco che avevano lasciato, né pensò che essi non erano dei ricchi. Al suo amore sembrò sufficiente l'essersi staccato da tutto e l'averlo seguito. Fu questo il sentimento dominante nelle parole di Pietro. Ma la psicologia umana, e la sua in particolare, ha tante sfumature che non è facile approfondire. Nel fondo dell'espressione di dedizione c'era un senso di compiacimento ed una certa ostentazione di generosità, contrapposta all'atteggiamento del giovane che se n'era andato triste. C'era anche un pallido segreto di interessamento spirituale, unito ad uno più marcato di vantaggio temporale. Gesù parlava di salvezza eterna e Pietro se ne preoccupava un poco in quel momento. Parlava del regno di Dio e l'apostolo non sapeva rinunziare alle proprie speranze temporali. Perciò San Matteo dice che egli soggiunge: «Quid ergo erit nobis? Che cosa sarà di noi?» O anche: «Che cosa ne avremo noi?» Non parlava per solo interesse, ma conoscendo il Maestro nella sua ineffabile bontà, pensava che non potevano rimanere senza una ricompensa. Questo sentimento era in lui quasi inconscio, ma era quello che più dominava la sua vita e quella degli apostoli. E perciò Gesù gli rispose incoraggiandoli con una promessa che era apparentemente in prevalenza temporale e che in realtà era quasi come un esame pratico di coscienza per loro. Una misura che doveva far loro considerare con umiltà che non avevano fatto granché nella loro rinunzia. Gesù infatti non parlò di loro, ma in generale di chi abbandona la casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, i figli e le possessioni per lui e per il Vangelo, cioè per amarlo sopra tutte le cose e per esercitare il sacro ministero. Parlò delle anime generose di tutti i tempi che si sarebbero consacrate a lui, rinunziando a tutto, o che avrebbero tutto lasciato per l'apostolato. Vide negli apostoli la loro rappresentanza e parlò in un senso più ampio, nel medesimo tempo enumerò delle rinunzie che essi non avevano fatto, perché poveri, e volle far loro considerare che dovevano avere un atteggiamento di umiltà. Egli promise a quelli che avrebbero rinunziato a tutto per suo amore il centuplo in questa vita, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, in mezzo alle persecuzioni, cioè nelle stesse persecuzioni del mondo e nelle stesse angustie di una vita immolata. Promise che avrebbero avuto case da abitare, fratelli, sorelle, madri e figli spirituali che li avrebbero consolati nelle angustie, che avrebbero avuto campi, cioè necessario alla vita, nonostante le ristrettezze della vita del mondo, e nel secolo futuro avrebbero avuto la vita eterna. Questo lo sperimentarono gli apostoli e lo sperimentano i religiosi. Gesù non promise, come è evidente, una vita comoda né scevra di pene, perché questo non sarebbe stato un vantaggio per lo spirito. Promise il centuplo in mezzo alle persecuzioni, cioè la sicurezza degli aiuti temporali fra le necessità della vita e le angustie dei tempi. Promise conforti spirituali e aiuti temporali in tanta generosa abbondanza, da essere come il centuplo di quello che si sarebbe ceduto per amore. Egli ha mantenuto e mantiene la sua promessa. Se ci sono gli scontenti della vita religiosa o sacerdotale che si credono delusi, vedano bene prima se veramente hanno lasciato tutto col cuore e se l'hanno lasciato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Lasciare il poco unicamente per avere il più non sarebbe fare un sacrificio vero, ma una speculazione, e dolorosamente molte anime speculano sui loro apparenti sacrifici. Per questo Gesù soggiunge misteriosamente che molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi, per dire che nella vita eterna avremmo avuto la sorpresa di vedere tra gli ultimi molti di quelli che hanno creduto di avere dato tutto a Dio, e di vedere tra i primi quelli che hanno rinunziato a poco, apparentemente, e l'hanno rinunziato con tutto il cuore. Egli voleva delicatamente elogiare gli apostoli che avevano lasciato ben poco, ma quel poco era tutto quello che avevano, e voleva così sostenere la loro speranza in un premio eterno. Ecco, una scena piena di contrasti. Un ricco che rifiuta l'invito di Gesù e diventa estremamente povero di beni spirituali. Dei poveri che rinunziano al poco che hanno e diventano immensamente ricchi di beni spirituali e degli aiuti anche temporali della provvidenza. Ecco che da una parte il regno del mondo ricco di risorse che non riesce a eliminare la povertà, ed il regno di Dio votato alla povertà è ricco di grazie e di aiuti. Certo, non è di tutti lasciare ogni cosa per amore di Dio, ma quelli che lo fanno non hanno a pentirsene, qualora servano al Signore fedelmente. Niente manca a chi è fedele ai suoi impegni spirituali, e la sua vita spoglia di ogni ingombro di lusso è illuminata sempre dalla grande speranza del paradiso. Le vie degli uomini sono agli antipodi di quelle di Dio, perché l'uomo guarda al proprio interesse momentaneo e Dio guarda a quello eterno. L'uomo si preoccupa della propria gloria e Dio guarda l'esigenza della sua gloria, che diventa per le sue creature medesime diffusione di beni e di misericordie. Il Signore non ha bisogno di noi, ma desidera i nostri omaggi, il nostro amore e la nostra dedizione a Lui, perché tutto questo si risolva nella nostra felicità. La sua gloria diffusa nell'universo ce la fa conoscere e ci avvicina a Lui. La sua gloria manifestata a noi ci attrae nella sua volontà e ci fa vivere di Lui. La sua gloria, rifulgente negli atti stessi della giustizia, ci fa sentire che Egli solo è tutto e che a Lui solo dobbiamo tendere. La gloria di Dio ad intra è lo splendore della sua vita. Ad extra è lo splendore della sua bontà che si diffonde. I nostri omaggi e la gloria che gli doniamo sono come nubi che si formano in alto e ricadono in pioggia sopra di noi stessi. Ogni concentramento invece nella nostra gloria è una perdita più o meno grave e disastrosa a seconda della nostra stoltezza. La caduta angelica e quella umana sono la documentazione di questa verità. Dio non può avere nel creato delle immagini immateriali che lo manifestino, ma si può dire che la sua gloria è la fulgente statua della sua realtà, come la gloria delle creature è l'idolo abietto che lo sfigura e lo rinnega. La gloria di Dio, la gloria di Dio, quale armonia di grandezza e di felicità questa parola. Quale sapore di sazietà ha per l'uomo che la cerca? Quale segreto di elevazione ha? E come trae nel suo vortice luminoso la nostra nullità umiliata innanzi al Signore? L'uomo cade in un abisso di angustiante infelicità quando cerca la propria gloria e i propri interessi. Il tratto del Vangelo che stiamo meditando ci presenta come in un contrasto eloquente le vedute umane e quelle di Dio, la ricerca dei propri interessi che degradano e quelli della gloria di Dio che elevano. Per il mondo l'ideale di un giovane è la ricchezza, l'egoismo è di seguire una vita di divertimenti, per Gesù è la carità, la povertà volontaria e la croce. Quel giovane non ebbe il coraggio di abbracciare una vita eroica, si sconcentrò, si rattristò e se ne andò scoraggiato, immagine viva di tutti quei ricchi che nel corso dei secoli non ebbero il cuore di essere santi. La parola di Gesù però non rimase vana e fu raccolta dopo più di un millennio da un altro giovane ricco, anelante alla perfezione, Francesco d'Assisi, il quale, ascoltatala, la prese interamente per sé, sposò la povertà, si abbracciò alla croce e mostrò nella sua vita e nella sua santità il tesoro che aveva conquistato con la sua eroica rinunzia. Le ricchezze, in fondo, sono un fastidio, specie quando eccedono ogni misura. Sono un peso che si porta fino alla morte e che poi si lascia ad altri. Per quanto possa mancare il coraggio di liberarsene, invertendole in opere di carità, non si può non riconoscere che il loro possesso non è felicità, ma fastidiosa ed assillante oppressione. Gesù, vedendo il giovane che rattristato se ne andava, esclamò col cuore dolorosamente ferito: quanto difficilmente entreranno nel regno di Dio coloro che hanno ricchezze. Più facilmente passa per la cruna di un ago un cammello che non entra un ricco nel regno di Dio. Egli si servì di un proverbio, allora popolare, per indicare la difficoltà che avevano i ricchi di entrare nelle vedute del regno di Dio e a dividersi dallo spirito del mondo. Non volle affermare assolutamente parlando che le ricchezze sono un ostacolo al regno di Dio, potendosene anche fare un buon uso, come egli stesso aveva suggerito, ma volle dire che quelli che vi sono attaccati difficilmente seguono interamente la legge di Dio e praticano la virtù. Quelli che ascoltavano presero la sua parola in senso strettissimo ed esclamarono: «E chi può salvarsi?» Volevano dire: «Chi può salvarsi di quelli che sono ricchi? E se tutti sono attaccati alle ricchezze e non avendole le desiderano, chi può salvarsi?» Gesù rispose che quello che non era possibile agli uomini era possibile a Dio, il quale può, con la sua grazia, mutare il cuore degli uomini, anche quando appare impossibile alle forze umane il riuscirvi. Dio, infatti, ha mutato perfino il cuore di molti re e ne ha fatto dei grandi santi. San Pietro, ponderando il pericolo delle ricchezze, si sentì soddisfatto di non averne, anzi di aver lasciato anche quello che aveva per amore di Gesù. E sicuro di salvarsi, egli e i suoi condiscepoli esclamò: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Il Redentore soggiunse che non avrebbero avuto solo la vita eterna, ma chiunque avesse tutto lasciato avrebbero ricevuto molto più in questa vita, perché sarebbe stato senza oppressione, in piena libertà interiore, affidato alla divina provvidenza, ed avrebbe avuto la vita eterna nel cielo. Anche, naturalmente parlando, la semplicità della vita è fonte di interiore calma e di ridurre le necessità è fonte di benessere vero, quando poi si lascia tutto per amore di Dio. È il Signore stesso che provvede di ciò che bisogna, come si vede in quelli che si consacrano interamente a Lui. Amen.
Proprio così, eh?
È così.
È proprio
così. È dimostrato.
Così. Sì, sì.
È dimostrato.
Ho visto, per esempio, coloro che confidano nel Signore hanno avuto anche famiglie numerose, dove io conosco famiglie dove lavorava solo il marito, ma diciamo con uno stipendio di operaio, ne conosco uno che è bidello, insomma 7-8 figli, e arrivavano diciamo cose da tutte le parti, dice addirittura sono così tante che dobbiamo distribuirle ad altri ancora perché abbiamo una sovrabbondanza, ecco, di aiuti anche, no? E bisogna avere fiducia. Se gli uccelli del cielo, e vedete quanti uccellini adesso in primavera, ci sono le nuove covate, no? Uccellini che volano appena appena, lì praticamente nascono tutti gli uccellini che il Signore vuole che nascano, tutti gli animali che vuole, ecco, e tutti mangiano, non seminano e non raccolgono, eppure volano, è vero, volano, mentre noi praticamente siamo ben appiccicati alla terra, perché non abbiamo fede e fiducia nel Signore che non fa mancare nulla a coloro che confidano in Lui. Cioè, non fa mancare nulla del necessario, vero? Ecco, ma non certamente i nostri capricci, ecco, quelli non li benedice, no? Se noi vogliamo cambiare vestito ogni settimana, ogni giorno, e scarpe, eccetera, eccetera, questi sono capricci, no? Bisogna avere quello che serve, no? Il sovrappiù vero viene dal maligno, non viene dal cielo. Anna, c'è un fioretto da leggere?
Che riguarda, sì, sì, San Filippo Neri.
Ecco.
Il padre.
Quello della gallina, no? No,
no, no, no, no,
non
no,
la
scelta
sì,
fatta,
sì,
perché no, 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 se lo ricordavo. Poi c'era anche un altro che aveva suggerito di bere un sorso d'acqua a quella sposa che andava a lamentarsi,
ah,
perché
sì,
il marito
sì, sì, bello.
È simpaticissimo, sì, sì, sì. No, non è questo comunque, qui riguarda la scelta religiosa di San Filippo. Il padre e la madre di San Filippo Neri, quando il loro figlio era abbastanza cresciuto, considerando le ristrettezze materiali in cui si trovavano, pensavano come potevano garantirgli un avvenire. Si presentò un'occasione propizia, quando lo zio Romolo, che viveva a San Germano presso Monte Cassino, chiese loro che gli fosse mandato San Filippo in aiuto nella sua attività di mercante. L'avrebbe tenuto con sé e nominato suo erede, perché benché sposato non aveva figli. I genitori accettarono e anche il santo accettò. Un giorno però, mentre pregava, si sentì ispirato a darsi tutto e in ogni modo a Dio. Presa questa decisione, non perse tempo. Si presentò allo zio e gli espose il suo proposito. Romolo amava teneramente San Filippo e non avrebbe mai voluto separarsi da lui. Inoltre temeva che quell'impeto inconsiderato di fervore religioso che ora lo invadeva sarebbe presto sparito e che si sarebbe pentito amaramente di non aver seguito il suo consiglio rimanendo con lui. Dove sarebbe andato mai Filippo senza nome, senza amicizie e senza denaro? A Roma. Ma come vivere, povero, sconosciuto, senza lavoro, in una città qual era Roma? E non lo spaventava lo spettro tanto temibile della miseria e dell'abbandono? E se nulla poteva fargli cambiare idea, perché almeno non aspettare per essere certo della sua scelta? Ma San Filippo a quel discorso restò fermo come una roccia, rispondendo franco e risoluto all'amato zio che gli sarebbe sempre stato grato del bene fatto e dell'eredità che gli prometteva, ma che quel consiglio, benché partisse dal cuore, non lo accettava. E così corrispose alla chiamata del Signore, divenendo un grande santo e apostolo di Roma.
Ecco. Pensa che io ho visto, ecco, questo gioioso santo, io ho visto a Gaeta, dove c'è la montagna spaccata, che per tradizione si dice che quando Gesù morì in croce, vero, si spaccarono le rocce, si spaccò questa montagna, e lui, San Filippo, ecco, stava a dormire sulla pietra. Io ho visto il posto dove il suo cosiddetto letto, no? Basta sdraiarsi sulle rocce, e se questo è un letto comodo, ditelo voi. Però vedete, ecco, faceva penitenza perché aveva il cuore pieno di amore verso Dio e verso il prossimo, e allora andavano bene anche le rocce per dormirci sopra, per far penitenza. E allora preghiamo San Filippo, vero, che significa amore per i cavalli, diciamo che ci ottenga l'amore per il Dio, San Filippo, prega per noi, e benediciamo anche, ecco, il suo istituto, vero, che questi, gli oratoriani sono, mi sembra, vero Anna?
L'oratorio di San Filippo, San Filippo si definisce così.
Ecco, che ci fossero tanti buoni seguaci di San Filippo che portino la verità in mezzo al mondo, la preghiera, insomma, vabbè. Allora, salutiamo tutti, Anna.
Certo, e li invitiamo, e proponiamo, ecco, il proposito qua, offrire ogni più piccola azione della giornata a Gesù, perché renda fermi i giovani chiamati alla vita consacrata e sacerdotale nella loro decisione. Ecco, sì, per sì, cui uniamoci anche in questa intenzione. E a stasera?
Beh, sì, stasera allora
sarà la tavola rotonda, sì. Grazie.
Sia rotonda e non a spigoli, vediamo un po'.
Grazie.
Ave Maria, santa giornata a tutti.